la cosa più importante nella mia vita è di conoscere Dio. Leggo nella Bibbia che Gesù, la Bibbia dice di lui almeno 4 volte che quando vide il popolo ebbe compassione e a volte fece miracoli, a volte fece guarigione. Per una volta dice che Gesù ebbe compassione sulla folla e cominciò ad insegnare la sua compassione, perché conoscere Dio è la miglior cosa, perché Dio è la fonte della vita. E stamattina, perché stiamo guardando insieme il libro di Giobbe, volevo portare come messaggio qualcosa tratto da Giobbe 28. Però poi ho capito che non siamo arrivati a Giobbe 28, così non posso utilizzarlo come base. E secondo, alcuni di voi non siete stati presenti ieri sera, così non avrete saputo quello di cui parlo. Così invece di tirarlo da Giobbe 28, vorrei partire da 1 Corinzi capitolo 1, versetti 17 fino a 25, che Paolo sta scrivendo alla chiesa di Corinto. Ed egli scrive così in questo modo: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Cioè, Paolo dice che non vuole essere un commesso che sappia mettere insieme buoni discorsi e convincere qualunque essere umano di acquistare quello che sta per vendere. Non voleva fare questo, lui voleva sinceramente raccontare solo la verità della vita di Cristo, che noi diciamo che è il Vangelo, in modo che la potenza del Vangelo potesse convertire le persone. E come ho detto ieri sera, se qualcuno mi dice dopo il culto: ah Mario, che brava predica che hai fatto, se dite ho fallito. Però se dite: ah Mario, mappa, che Dio che abbiamo, che grande Dio, allora ho fatto il mio lavoro. Perché Paolo non voleva tirare attenzione su se stesso, voleva solo semplicemente predicare sul Vangelo. Ed il Vangelo, in poche parole, è la vita di Cristo, la sua incarnazione, la sua vita perfetta, poi la sua morte come sacrificio sulla croce, il seppellimento, il risorgimento dalla tomba ed anche la sua ascensione in cielo. Ed i cari fratelli anziani della Chiesa mi hanno invitato, dopo il culto, di fare delle domande e risposte. E se volete, una domanda che vorrei rispondere è: perché Dio ha scelto Maria per essere la madre di Gesù? Perché noi siamo adesso sotto Natale e stiamo parlando del Vangelo, così se volete potrei anche fare questo discorso. Così Paolo va avanti e dice in versetto 18: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Così Paolo afferma che ci sono due livelli di intelligenza o di sapienza: quella umana, che è valida ed è buona e che è necessaria, che ce lo dà anche il libro di Proverbi, e anche se leggiamo il libro di Esodo, quando lo Spirito Santo scende su Oholiab e Bezalel, i due uomini che hanno costruito il tabernacolo, dice che lo Spirito Santo gli ha dato a loro la scienza o la sapienza o il poter saper lavorare la stoffa, il legno, eccetera. Questa è pure una certa. Però al di sopra di queste due c'è la sapienza di Dio, ed è quello di cui Paolo vuole parlare, perché nessuno può scoprirlo, nessuno può indagare per trovarlo. Deve essere una cosa che Dio rivela a noi. E Dio ha fatto di proposito che noi non possiamo arrivare a Lui. Perché, ecco perché cita, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dio è... Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Pazza nel senso di folle, nel senso non pazzo come uno che è matto, ma pazza significa che non c'ha senso, non c'ha contenuto. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria scienza, è piaciuto Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Lui lo chiama pazzia perché il mondo pensava che era pazzia, perché il mondo, come dice in versetto 17, pensava che si doveva convertire le persone con gli argomenti, cioè tipo Cicerone, cioè un argomento o un filosofo o qualche professore dell'università, non con la semplice predicazione parlare della vita di Cristo, nato, cresciuto, crocifisso e poi risorto. Versetto 22. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Noi predichiamo Cristo crocifisso, per i giudei un scandalo e per gli stranieri pazzia. Perché i giudei chiedevano miracoli o segni miracolosi? Perché loro, avendo l'Antico Testamento a portata di mano e avendo tante di quelle profezie su Cristo, loro pensavano che il Cristo sarebbe stato un altro Mosè, cioè con la potenza di andare davanti a un faraone, fare tanti grandi miracoli e di poter portare il popolo a libertà. E loro pensavano che il Messia potesse essere uno come questi, con i nostri antenati, i famosi romani antichi, che dicono che io sono discendente da Giulio Cesare, ma così mi dicono, ma ci credo poco. o credevano che fosse come Elia, che poteva pregare e il fuoco scende dal cielo, o un Davide che va con una fionta e colpisce un gigante. Questo è quello che aspettavano. Anche Giovanni Battista non aspettava un Gesù come era, perché lui quando era in prigione ha mandato discepoli chiedendo, ma tu sei veramente il Messia? Perché Cristo non faceva questa cosa, che loro aspettavano un'arma sguainata per fare battaglia contro i romani. Invece Gesù è venuto umilmente predicando la verità. Ecco perché per i giudei era uno scandalo su cui inciampavano. E per i greci era assolutamente stupido l'idea che il Salvatore, il Messia, era crocifisso. Perché all'epoca di Cristo, voi avete una croce in chiesa? No, non c'è. È una delle poche chiese che non c'hanno la croce. Ma vi dico che nelle chiese evangeliche cristiane, fino al VI secolo, non c'era mai una croce nella chiesa. Perché vedere un uomo inchiodato su un legno per 2 o 3 giorni, in agonia, e che tutti i liquidi, i fluidi del suo corpo uscire un po' alla volta, e lui soffrire e morire, e devo dirlo che era nudo pure, cioè i romani hanno crocifisso le persone perché era il modo più vergognoso, più sofferente, ed anche il più lungo, in agonia, per poter dire chiunque si oppone a Roma, questa sarà la sua fine. E i romani, perché era così orribile, neanche lo parlavano, non lo nominavano, non parlavano. E i credenti invece andavano pubblicamente dicendo Cristo è stato crocifisso. Perché, ma siete pazzi, non potevano comprendere la sapienza e la saggezza di Dio. Allora arriviamo in versetto 24. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E questa è tutta introduzione. Adesso vorrei spiegare la pazzia di Dio e la debolezza di Dio. In che modo Dio è debole o è pazzo, secondo quello che Paolo dice. Allora, cominciamo con Genesi capitolo 2. Adamo ed Eva in un giardino perfetto, tutto è a posto, tutto è come si deve, non c'è nulla di male, tutto è perfetto. Dio dà loro un solo comando, che si trova in capitolo 2, versetto 17. Dice che potete mangiare di tutto quello che volete, ma non potete mangiare o non dovete mangiare dell'albero del frutto della conoscenza di bene e male, perché nel giorno nella quale mangiate morirete. Unico comandamento. Perché Dio l'ha dato? Perché dovevano essere provati per vedere se si affidavano a Dio, che Dio dicesse a loro cosa potevano fare e cosa non potevano fare. La legge a che serve? Perché noi abbiamo leggi in Italia? Perché Dio ha dato i 10 comandamenti? Perché Dio ha dato questo comandamento? Le leggi sono dati per creare uno spazio di sicurezza. Cioè, io non so se vi ricordate i giorni quando andavate a scuola. Vi ricordate? La scuola è sempre recintata, giusto? Dentro la recinzione i bambini possono stare dovunque vogliono, sono sicuri, ma non possono oltrepassare la recinzione, perché nel momento in cui escono dalla recinzione stanno nel pericolo. Anche se sono nell'angolo più lontano della scuola, purché sono dentro la recinzione, sono salvi, sicuri. Allora, Dio ha dato a noi delle leggi che sono come la recinzione. Noi li chiamiamo i 10 comandamenti, ma ce ne sono tanti altri leggi. Allora Dio dice, questi sono i picconi, si può dire, cioè, i paletti, fino a dove potete andare, non potete oltrepassare, perché se oltrepassate voi entrerete nel pericolo e morirete, perché il salario del peccato è la morte, perché nel peccato stesso c'è anche il salario del peccato. Così Adamo ed Eva avevano una recinzione con un solo picchetto, ed il picchetto era non mangiare quell'albero. Arriviamo a capitolo 3 e sappiamo da Apocalisse capitolo 12 che questo serpente è Satana, e lui viene e fa esattamente quello che è il suo carattere: è menzognero, bugiardo, e biasima Dio, si può dire la parola giusta, biasima Dio, dicendo no, Dio non ha detto questo, se tu mangi non è perché tu morirai, ma è perché Dio è cattivo, Dio non vuole che tu diventi come lui vuole tenerti in giù, è egoista, vuole essere lui solo. Non è così. Loro, Adamo ed Eva, dovevano decidere, permettere a Dio mettere la recinzione e star dentro, o ignorare il comando di Dio e uscirne. E loro hanno deciso di uscirne. Hanno detto no, è meglio che noi mangiamo, perché così noi possiamo essere come Dio. E così hanno fatto. Eva è stata ingannata dal serpente, da Satana, e se l'ha mangiata il frutto dell'albero, e l'ha passato ad Adamo. Ecco perché Adamo è colpevole del peccato, che lui non è stato ingannato, lui ha preso dalla moglie il frutto. Ah, sei fuori Dio, hai ribellato a Dio. Mi metto da parte tua, da scelta sua. E adesso Dio usa la parola umana. Non è vero che Dio ha problemi o un dilemma, lo sto dicendo solo in modo umano, in modo che noi lo possiamo capire. Noi abbiamo adesso il dilemma di Dio davanti a noi. Qual è il dilemma di Dio? Adamo ed Eva sono nel peccato. Capitolo 1, versetto 17, è vero? L'anima che pecca morirà? Nel giorno in cui mangerete, certamente morirete? È vero? Allora devono morire, giusto? Devono morire. Dio è santo, Dio è giusto, Dio è re, Dio è sovrano. ha fatto la legge dice siete trasgressori, dunque dovete morire. Ma al stesso tempo Dio è amore, Dio è pieno di grazia, Dio è compassionevole, Dio è buono e non vuole che Adamo ed Eva muoiano, non vuole che vivano sotto il giudizio. Così il dilemma di Dio è, essendo giusto e santo, come può rendere giusti e santi persone ingiuste e, come si dice, insanti, non santi, empie, in un modo giusto per non compromettere la sua giustizia? Ecco il dilemma. Come lo fa? Come lo fa? E tutta la Bibbia, da questo punto, è scritta per spiegare come Dio risolve questo dilemma. Il dilemma di come far giusti persone ingiuste in un modo giusto, così non compromettere la giustizia di Dio. Ed in capitolo 3, versetto 15, Dio fa la dichiarazione e ce lo dà in forma di seme, il modo in cui lo fa. Lui dice, è un'affermazione a Satana, non a Adamo ed Eva, lo fa a Satana e dice, io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, cioè mortale, tu gli afferrerai il calcagno, gli fai un grande danno. Questo è stato fatto da parte di Dio unilaterale. Ha deciso lui di farlo tutto per conto suo. Nessuno l'ha spinto. E da questo punto facciamo un gran salto avanti a capitolo 52 di Isaia, perché voglio adesso far vedere la battaglia che Dio farà con il serpente, perché è di battaglie che parla. Il seme della donna e il seme di Satana combatteranno, ed il combattimento si trova in Isaia capitolo 52 e 53. Come so che è un combattimento? È perché in Isaia 52, cominciando a versetto 7, quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete e annunzia la salvezza. Ora, questa è una scena di battaglia, non so se l'avete notato. Perché è di battaglia? Voi avete un telefonino? Lo sapete cos'è? Avete TV, giornali, radio? Sì. Così noi le notizie le sappiamo sempre, subito, immediate. Adesso mettiamoci all'epoca antica. Quando andavano in battaglia, quando facevano le guerre, come sapevano il risultato della battaglia? Qualcuno dalla battaglia doveva correre alla città e portare notizie, buone o cattive che siano. Voi conoscete il famoso greco Pheidippides, che corse da Maratona a Sparta per dare la notizia che Miltiades, il generale, vinse la battaglia contro l'esercito dei persiani nel 490 avanti Cristo. Senza quel che corre, il popolo non sapeva. Così Dio fa vedere che la battaglia che lui farà è già vinta, perché viene questo messaggero e i piedi sono belli, non la mente, perché lui solo porta le notizie, lui non è il creatore delle notizie. Allora, noi leggiamo adesso in versetto 10 che la battaglia, la guerra si comincia a sviluppare, perché il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Così quando i combattenti andavano a guerra si spogliavano per poter combattere con più vigore, con più forza, Ed io purtroppo non posso farlo. Senti, posso, se, non dire questo a nessuno, ma sai perché porto sempre camicie con maniche lunghe? Perché adesso ho 75 anni e la chiesa dove predico in Canada fanno pure le riprese. Io mi sono visto. Non ce la facevo. Allora, l'altro motivo perché si spogliavano, per far intimorire il nemico. E così noi adesso leggiamo che Dio comincia a flettere i suoi muscoli al suo braccio e li fa vedere. Però è strano, perché la battaglia che Dio fa non è come nessuna battaglia che c'è, anche oggi ci sono due guerre, perché non si parla di eserciti, non si parla di equipment, armi particolari o schemi di battaglia. Il suo è molto molto strano, perché questo braccio del Signore chi è? Allora, leggiamolo in capitolo 53, versetto 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questo forte, potente braccio chi è? Ah, è una persona che non conta a niente. Non è valutato per niente, è disprezzato. Dice in versetto 2, è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma e né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Sai tutte le foto di Gesù Cristo che si vedono in giro? Come sappiamo che non sono la faccia di Gesù? Perché sono molto attraenti, molto belli. Assomigliano un po' a me, perché hanno la barba. Gesù non aveva nessuna forma umana esteriore per attrarre te. Oh, Gesù! No. Hai visto qualcuno passare? Beh, mi sembra sì, però non ho fatto caso. Era uno dei tanti. Questo è quello che dice. E poi dice, disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col soffrire, pari a colui davanti al quale ciascuno di noi nascondeva la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Il braccio forte di Dio è questo personaggio che sembra al mondo un niente. E questa è la saggezza e la potenza di Dio. Perché quello che fa effettivo il lavoro di Cristo non era la sua personalità o la sua bravura o qualunque cosa, ma quello che adesso leggiamo in versetti 4 a 6. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori di cui egli si era caricato, e noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo non è di malattie, ma l'anima del peccato. Noi tutti eravamo smarrite come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E questo è il modo che Dio ci rivela in Isaia come ha risolto il dilemma. Ha dovuto trovare un modo giusto per rendere giusti gli uomini e le donne ingiusti in un modo giusto, ed ha deciso di farlo usando questa grande potenza di mandare suo figlio come un bambino e crescere fra di noi come un essere di poco valore secondo il mondo, e poi lo fa morire sulla croce. E questa è la saggezza di Dio. Se possiamo fare un salto avanti, in Romani capitolo 1, versetto 16 e 17, Paolo ancora parla di questo argomento. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza a chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto il giusto vivrà per fede. Paolo scrive: non mi vergogno del Vangelo, e lo scrive per due motivi. Il primo motivo è perché era tentato di essere svergognato, perché è stato molto spesso sbattuto e incarcerato, anche una volta lapidato, e soffriva tanto, e sono sicuro che lui dice: ma vale la pena? Lo continua a fare? Sì, vado, non fermo mai, per me il vivere è Cristo. Questo è il motivo minore. Il motivo maggiore perché dice che non mi vergogno è perché il Vangelo funziona. Fa esattamente quello che dice di fare. Chiunque crede in Cristo, per la fede, sarà salvato, sarà cambiato e sarà portato vicino a Dio. Paolo lo dice ancora in capitolo 3, versetto 21 a 25. Se volete imparare a memoria la parola di Dio, vi consiglio di imparare a memoria questo capoverso. Alcuni dicono che è il più importante mai scritto, perché in poche parole Paolo qui scrive della potenza e della saggezza di Dio e la giustizia di Dio, per come Dio ha risolto il dilemma che è stato creato in Genesi capitolo 3. Sentiamo cosa dice. E mentre che leggo, conti le volte che lui dice la giustizia di Dio. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Perché dice indipendentemente dalla legge? Perché nella legge si legge la giustizia di Dio. Fai questo, sarai benedetto. Se fai quello, sarai maledetto. La legge è sempre giusta. La legge non può essere altro che giusta. Però indipendentemente, cioè senza la legge, Dio ha manifestato la giustizia, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Ora, qui la legge non è più la legge di Dio, la legge mosaica. Qui la legge significa l'Antico Testamento e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, verbo al tempo passato. Se noi guardiamo indietro, cosa vediamo? Peccato. E poi dice: e sono privi della gloria di Dio. Questo è tempo presente, che abbiamo peccato fino adesso e purtroppo continuiamo a peccare, e dunque non possiamo essere salvati da noi stessi. Così lui dice: indipendentemente dalla legge, Dio ha dimostrato la sua giustizia, perché noi siamo peccatori, non ci possiamo salvare, ma siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Queste sono due parole importanti che dobbiamo capirli. Giustificazione: quando io dico giustificare, giustificazione, quale ambiente vi salta in mente? Spero un tribunale, perché il giudice dichiara giusto, colpevole. Allora, Paolo qui ci porta in tribunale, siamo davanti a Dio. Esce la legge, viene elencato quante volte abbiamo oltrepassato la barriera, i paletti, la recinzione. Dunque siamo entrati nel territorio di trasgressore, meritando la morte, che è il salario del peccato, la morte. Chi va a lavorare e riceve un salario? Voi sudate per averlo, no? Il peccato che paga? Il peccato che paga? Paga la morte. Noi sudiamo per morire. Se commettiamo peccati, moriamo. Così Paolo dice. Però nel tribunale di Dio, quando viene portata la legge, Dio dice: sì, è vero, però la legge è stata pagata da un altro, da Gesù Cristo. Dunque io ti posso dichiarare giusto, non che sei giusto, ma puoi essere valutato, ritenuto come giusto. Ora, questa è la parola giustificati gratuitamente, cioè non lo possiamo comprare, non lo meritiamo, non lo possiamo acquistare facendo sacrifici, venendo in chiesa, facendo opere buone. Lo sapete perché? Quanti conoscono la matematica? Allora, quanto dobbiamo a Dio ogni giorno in percentuale? 100%, 100%, giù. Se io oggi faccio 90%, mi manca 10%, posso domani fare 110%?
No.
Perché? Perché domani posso fare solo 100%. Quello, però io quello devo a Dio per domani. Come faccio per recuperare questi 10% che ho mancato oggi? Non li posso recuperare mai! Ecco perché è Dio che ci giustifica gratuitamente per fede. Allora, passiamo adesso all'altra parola. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, cioè il favore immeritato, mediante la redenzione. E questa è una parola molto importante, redenzione. E qui passiamo dal tribunale nel mercato. Questa è una parola di mercato. Perché è di mercato? In antica Roma cosa si comprava al foro romano? I schiavi. Si può anche carne, e bevande, vestiti, eccetera. Però si compravano anche schiavi. Era il mercato dei schiavi, esatto. Allora, se uno veniva acquistato, allora era proprietario della persona che lo acquistava. Ma se quello voleva, poteva scrivere una manomissione e lasciarlo andare libero. E lui dunque era redento. Così Paolo dice che noi eravamo schiavi alla morte, schiavi al peccato, schiavi facendo parte del mondo di Satana, del mondo intero della carne, e Cristo con la sua morte ci ha comprati e ci ha estratti da quella schiavitù e ci ha resi liberi. Questa è la seconda parola, ma giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, perché non può essere fuori, perché lui è morto sulla croce. Adesso andiamo a quello più difficile. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Ora, propiziatorio è una parola che non conosciamo perché non lo facciamo più. Perché con la parola propiziatorio noi siamo passati dal tribunale al mercato. Col propiziatorio noi passiamo adesso dentro i templi dell'antica Roma. Se andiamo al foro, ci sono tanti templi. Cosa facevano in questi tempi? Sacrifici. Cosa si faceva a casa ogni volta che si cucinava? I romani, gli antichi romani. Il focolare era un altare. Ogni volta che cucinava carne, lo sacrificavano al Dio che loro avevano scelto, Pinco Pallino o Caio Sempronio, quello che era. E loro sacrificavano per quale ragione? Perché gli antichi romani sacrificavano? Perché volevano far star contenti i loro dii. Perché se volevano qualcosa in tasca, o qualche agnello, o qualche bene, quello Dio doveva essere felice e dare. Se era scontento, mazzate. Dunque, per tenere felice e contento, loro dovevano fare questi sacrifici ogni giorno. E loro lo facevano sempre. Così capivano che cos'era propiziatorio. Propiziare significa togliere l'ira del Dio, togliere il cruccio, si dice cruccio, della persona. Delle volte la moglie propizia il marito se i figli hanno fatto delle cose cattive. Allora, Paolo dice, è vero che l'ira di Dio è stata propiziata, ma non è voi che avete sacrificato per propiziare l'ira di Dio, è Dio stesso che si è autopropiziato l'ira sua con il suo figlio che è morto in croce. Questa è la differenza. Dio ha voluto farlo, Dio ha pagato per il sacrificio. Così Paolo può dire adesso, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede in suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in peccato. Ecco perché tutto quello che abbiamo fatto nel passato, noi non siamo morti all'istante, perché Dio aspettava il momento che Cristo morisse per i nostri peccati, come Isaia ha detto. Al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Cristo. È chiaro? Adesso cosa fa Dio? Dio ha fatto tutto, ha scoperto il modo per rendere peccatori ingiusti a persone giuste, in un modo giusto, per non compromettere la sua giustizia, perché egli è un Dio giusto. Lui ha detto: la legge è stata infranta, qualcuno deve adempiere la legge in modo che può essere sostituto, e questo sarà mio figlio che lo farà. Ve lo leggo un'altra volta dall'Apostolo Paolo, e con questo finisco. Penso che sta diventando un po' chiaro. Questo Paolo lo scrive in Colossesi capitolo 2, cominciamo a versetto 11. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nel spogliamento del corpo della carne. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nella quale siete anche stati risuscitati, e mediante la fede per la potenza di Dio lo ha risuscitato dai morti. Noi siamo salvi. Io sono qui oggi, qui in questa sala con voi, salvato. Per quale ragione? Perché nel giorno in cui io accettai il Signore, nel 1968, in quella sera, in quell'istante, Dio mi ha trasportato, tipo nei film, con teletrasportatore, indietro 2000 anni. E mi ha infilato sotto Cristo sulla croce. Ero inchiodato con Lui. E sono morto con Lui. E mi ha seppellito con Cristo. E mi ha risorto con Cristo. E poi mi ha riportato di nuovo qui. Perché quella morte era valida per me, dice l'Apostolo Paolo. Versetto 13. Voi eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Dio vi ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Luca, ti posso usare te come esempio? Hai una camicia con la taschetta? No, la giacchetta c'ha la tasca. Posso usarvi come esempio? Sì, allora, facciamo questo, non è vero, però facciamo questo. Che io vedo Luca, bello com'è, questa barbetta, questi occhiali, e divento geloso. Come mai è così bello lui? Dio mi ha fatto così brutto. Guarda come si veste, c'ha pure una giacchetta di prima qualità. Ed io, in un fitto di rabbia, faccio finta di puntare a qualche cosa, però col tirare giù il dito acchiappo la taschetta della giacchetta e gliela strappo. Ci siamo? Non ti sei arrabbiato? E poi mi rendo conto, cosa ho fatto a Luca, mio caro fratello in Cristo, e chiedo perdono a lui. Mi perdoni? Io lo sapevo, perché lui è un credente vero e proprio. Adesso la domanda: chi paga la giacchetta? Chi paga? Io o Luca? Se lui mi ha perdonato, Luca paga. Se mi fa pagare, io non sono stato perdonato. È vero? Se lui mi perdona, lui perde. Ecco il perdono. Lui mi tratta come se mai fosse stato fatto, se no non è un perdono. E questo è quello che Paolo dice: voi eravate morti nel peccato, nell'incirconcisione della vostra fede. Voi, dico, che Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti. tutti i nostri peccati. Dunque noi non dobbiamo pagare niente. È Dio che prende la perdita. Si può dire la perdita, prende la perdita. È Dio che paga. Dio ha completamente tolto qualunque cosa che era tra noi. Allora, come lo ha fatto? Lo dice adesso andando avanti. Egli ha cancellato il documento a noi ostile. Qual è il documento a noi ostile? Era la legge che abbiamo scavalcato, che abbiamo trasgredito, che abbiamo peccato. Questa legge rimane. Mario è peccatore perché ha fatto ta 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 ta, e non si può togliere. Io non lo potevo togliere perché li ho fatti. Però dice che Dio lo ha cancellato il documento che a noi è ostile, i cui comandamenti ci condannavano, perché diceva l'anima che pecca morirà. Lui li ha tolti di mezzo, significa che adesso posso accedere a Dio, che prima non potevo, era come un blocco, come le strade adesso sono tutte bloccate. Questo Dio l'ha tolti perché Cristo è morto. È perché lui prende la perdita. Poi va avanti dicendo, lo ha fatto, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Perché Cristo è morto, perché la legge dice l'anima che pecca morirà, Cristo è morto, dunque questa legge è stata attaccata alla croce e lì rimane e non sarà mai più tolta. Dio non la considera più, sarò sempre considerato giusto nel suo cospetto. E non solo quello, lui dice che ha anche spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Questo è fantastico e favoloso, no? Che Dio ha fatto tutto questo per noi. Adesso vi faccio una semplice domanda che a volte mi chiede, ma perché Dio ha permesso Adamo ed Eva a peccare? Quando li ha creati, no? Sapeva che peccavano, perché non li ha fermati? Evitare tutto questo macello, tutte queste sofferenze, tutte queste cose che dobbiamo passare. Perché? Allora, la Bibbia non ce lo dice in tante parole, e questo è quello che io, leggendo la scrittura, potevo tirare insieme. Perché l'ha fatto? È per il nostro bene. Se Adamo ed Eva non avessero mai peccato, sarebbero rimasti nel giardino di Eden, sempre come creature di Dio, sempre al di sotto di Dio come vice governante e re della terra, perché Dio è sovrano e voleva governare la terra attraverso loro. E loro sarebbero stati sempre come le sue creature, facendo il suo lavoro, e non avrebbero conosciuto Dio al di fuori di questo. Avrebbero conosciuto Dio grande creatore, potente creatore, maestoso creatore, adesso la parola mi manca, ma artistico creatore, cioè perché Dio, guardi la terra, dovunque vai, o sulle montagne, o giù nell'acqua, in mezzo ai prati, o dovunque vai, è una meraviglia, Dio è un artista, è meccanicamente e scientificamente perfetta. Ci sono 26 costanti che sono talmente fine-tuned, equilibrati, talmente giusti, se anche sgarrano da un po' di un lato, un po' dall'altro, uno di questi 26, tutto l'universo crollerebbe. Uno è la velocità della luce, l'altro è la forza della gravità. Una terza sarebbe la velocità che l'universo sta espandendo, e ci sono altri 23 altri, e sono perfettamente equilibrati per poter far tenere in vita. Avrebbero conosciuto un Dio di ordine e un Dio che provvede, stop. Non avrebbero più capito altro di Dio. Ma avendo peccato da loro scelta, e avendo visto Dio mandare suo figlio, diventare un uomo, abbassarsi ad essere un servo, abbassarsi ancora a morire per le sue creature e abbassarsi ancora di più a morire per le sue creature sulla croce, in modo che poteva gratuitamente salvarci mediante la fede, tutto fatto da sé. Noi adesso conosciamo Dio per il suo amore, che non avremmo mai conosciuto prima, per la grazia del Signore, per la bontà di Dio. E adesso, spero che questo vi fa venire i brividi, noi adesso siamo membri del corpo di Cristo. La figura, cioè io ho dei membri del mio corpo che non li vorrei mai perdere. E lotto per tenere, cioè perché sono, infatti se il mio dito del piede si fa male, tutto il corpo ne soffre. E noi facciamo parte del corpo di Cristo, è sempre una figura, ma fa capire quanto siamo intimi. Egli è il capo, noi siamo il corpo. Siamo pronti per questo? Noi siamo la sposa di Cristo. Voi sposati, è bello avere una moglie, no? Io non ce l'ho più, è in cielo. Capisco a non avere quello che faceva parte della mia vita. Noi adesso siamo la sposa di Cristo. Egli è lo sposo e gioisce sulla sposa ed è pronto a sacrificarsi, a farsi in quattro per noi. Come lo sappiamo? Perché già l'ha fatto, è andato in croce. Noi adesso, spero che questo vi fa venire pure i brividi, noi siamo figli di Dio. Questo lo dico con fiero, sono fiero. Ce ne sono solo quattro esseri umani sulla faccia della terra che hanno il privilegio e il diritto di chiamarmi papà. Solo quattro persone, le mie quattro figlie. E solo loro possono chiamarmi papà, nessun altro ha questo privilegio. E noi abbiamo il privilegio di chiamare Dio sovrano, eterno, l'onnipotente, l'altissimo, il santo. Noi possiamo dire papà, Abba, Padre. Non è una meraviglia? Noi siamo figli e figlie di Dio. Qual è il nostro cognome? Qual è il tuo nuovo cognome? Il tuo nuovo cognome è Cristiano o Cristiana. Il nome del tuo padre è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quinto, e spero che questo anche vi fa, quanti sperano di un'eredità dei genitori quando il Signore se le porta via? Non come quello che ha detto, essendo saggio, ho speso tutto. Noi siamo eredi di Dio. E questo non significa che Dio caccia dalla tasca i suoi soldi. Eredi di Dio significa che noi erediteremo Dio stesso. Lui è la nostra eredità, come Dio disse questo ai Leviti. Terra, niente. Io sarò la vostra porzione. E così noi erediteremo Dio. Questa è una gran ricchezza. Questo è l'ultimo che ho scritto. Quando saremo in cielo, noi saremo conformi all'immagine di Cristo, lo assomigliamo. Infatti, quando vado in cielo, Rosa mi dirà: ah Mario, tu assomigli a Cristo. Io dirò: ma anche tu lo assomigli. Siamo gemelli. Questa è la più bella cosa. Dio Santo che si è fatto incarnare, Dio uomo. Dio che si è fatto uomo. E attraverso quell'uomo noi vedremo Dio come Dio è, perché noi non possiamo vedere Dio come Dio è. Come Padre, Figlio e Spirito Santo si vedono fra di loro tre, essendo esseri divini, noi non li vedremo mai come sono. Li vedremo solo attraverso Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è uomo ed è contemporaneamente Dio. E quando saremo in cielo, Noi ci assomigliamo a noi stessi, non è che avrò una faccia diversa, però quando mi vedete, vedete la riflessione di Cristo. Non è una meraviglia? Questo mi fa venire i brividi. Ecco perché il Vangelo è la potenza di Dio e la salvezza. Questa semplice storia che Cristo è venuto come un bambino, cresciuto come noi, vissuto una vita perfetta per farsi prendere e sacrificare come un agnello sulla croce in modo che potessimo essere salvati e far parte della famiglia di Dio per l'eternità.